Dal 1975 Radio Parma, la prima nata. Radio
Parma. Allora, eccoci qua in diretta, c'è Chiara Allegri. Chiara, buongiorno. Allora, mi senti Chiara? Dovresti non schiacciare con la gamba e quel tastino rosso, perché altrimenti io non sento più nulla. Ok, perfetto. Chiara, buongiorno.
Buongiorno Andrea, buongiorno a tutti.
Allora, Chiara Allegri, vice direttrice, dico bene, del Museo d'Arte Etnografico Cinese di Parma.
Esatto.
Allora, tu sei comunque quella che poi ha dato questa sferzata diversa del museo, dico bene?
Sì, il museo esiste già dal 1901, è un patrimonio dei parmigiani e non solo. Si trattava solo di andare a valorizzare molti messaggi che il museo stesso dà, in ultimo quello della conoscenza delle culture altre di cui c'è tanto bisogno, come dicevamo prima fuori onda.
Allora, soddisfazione ne hai avute tante, immagino, prima di questo periodo, senza dubbio, no?
Sì.
Hai dato vita a delle mostre delle quali abbiamo parlato, hai parlato anche qui con noi, i concerti, c'è stato anche qualche un accenno di concerto, quello che poteva essere in versione ridotta di presenze. Quante presenze? 25, 30 potevate ospitare?
Sì, quindi, siamo arrivati sì, al massimo di una cinquantina.
Ecco, quindi proprio per pochissimi, proprio per il distanziamento, quindi immagino che chiamare anche dei nomi importanti, non ultimo Giovanni Amighetti, non nemmeno penultimo dall'Africa che è arrivato, come si chiama?
Abbiamo ospitato Gabin Dabiré, il perfetto, grandissimo Ray Lema, quindi grandi,
insomma,
esponenti della musica internazionale.
Personaggi davvero straordinari, no? Poi sì, c'era stata anche quella artista che arrivava dall'Iraq o dall'Iran?
Dalla Persia, dall'Iran.
Dall'Iran. Sì. In tempi non sospetti, quella, insomma, tante cose particolari che poi vanno a cogliere dei territori a noi molto, molto lontani, sconosciuti soprattutto. Ricordo per esempio la mostra fantastica, quella degli abiti,
sì,
che avevano dietro quelle che erano sete, fatture, eccetera, eccetera, delle storie importanti, no? Anche quindi da tutto il mondo a raccontare con dei pezzi di, in questo caso, abbigliamento, ma dei pezzi unici, no Chiara?
Sì, pezzi unici e comunque tutti strumenti per scoprire grandi storie. Dietro ogni pezzo del museo, di ogni museo, c'è sempre una grande storia del pezzo, c'è una grande storia di un popolo e c'è una grande storia di un linguaggio, soprattutto, come hai ricordato tu, linguaggi anche immateriali come quelli della musica che noi abbiamo il dovere di fare arrivare. Quindi in queste performance artistiche, come dicevi tu, dei concerti per esempio ai musei, si coglie spesso erroneamente il museo come un contenitore. In realtà è proprio contestualizzata la musica nel museo perché è una forma d'arte, una forma di espressione di culture altre o anche di nostre culture. Io parlo di culture altre perché, essendo un museo etnografico, il nostro lavoro è quello di far conoscere appunto le culture extraeuropee.
Chiara, come reagisce la popolazione, non immagino solo quella locale ma quella che viene anche da altre parti, perché questo è, no? Non solo i parmigiani e i parmensi ma anche tutti coloro che si muovono dall'Emilia o anche dalle regioni vicine, come reagiscono a quello che è invece una ricerca tua importante? Perché ricordiamo che acquistare una mostra ci si mette poco, no? Basta prendere i contatti con l'organizzatore, paghi, ti danno la cartella stampa. Qua invece Chiara va alla ricerca e studia quelli che possono essere poi mostre da costruire, giusto? Non è che ti arriva il pacchetto della mostra, sei tu che cominci a prendere i contatti con uno, con l'altro, e quindi, come dire, c'è un lavoro importante. Potresti anche poi proporla a tante altre città o musei, nel senso che è proprio il confezionamento della mostra la parte più difficile, ma anche di soddisfazione, no? Cose originali, tue.
Sì, complimenti per la tua preparazione sulla museologia, perché effettivamente è proprio così che si svolge il lavoro. Noi come museo, e io in particolare, abbiamo deciso di investire su una produzione, no, su produzioni nostre che vanno a livello annuale sulla proposta ai cittadini e non solo, come ricordavi tu, anche da persone, visitatori di altre regioni, su dei temi legati al nostro museo. Quindi valorizziamo i nostri pezzi con una grande mostra come quella dell'abbigliamento nelle culture del mondo, quindi con pezzi che sono nostri, che i parmigiani non hanno mai visto, perché noi abbiamo una collezione ricchissima di più di 10.000 pezzi e quindi molti sono in caveau. li andiamo a recuperare e costruiamo delle mostre annuali. Poi durante l'anno allestiamo delle mostre particolari anche di arte contemporanea in cui andiamo a indagare i temi e i contenuti delle culture del mondo, come appunto la mostra Tribes.
Veniamo a questa mostra. Dal 10 di febbraio, da ieri, avete fatto la conferenza stampa martedì scorso, fino al prossimo mese di aprile, alla fine del mese di aprile, sarà visitabile presso il Museo Cinese. Quindi ripetiamo tutte le norme di sicurezza, eccetera, eccetera, quelle solite che ormai conosciamo tutti quanti. E che cosa succede? Ho letto che ci sono 13 grandi formati di fotografie che parlano di simboli, corpi. C'è un fotografo che... di cui vogliamo parlare anche, abbiamo pubblicato sul nostro post anche la sua biografia perché pensiamo che sia importante. Io ho guardato il suo sito, sinceramente non sapevo che avesse fatto tutte queste cose, che avesse fotografato anche il Papa, no? Sai quando chi dice, ma chi fotografi? Il Papa? Sì, ha fotografato il Papa, oltre ad artisti tipo Bertolucci, Depardieu, persone che ci sono e che non ci sono più, e che si chiama Arturo Delle Donne. È un nostro concittadino? Abita
sì,
in città?
Sì, acquisito, sì, sì.
Acquisito, quindi
sì.
Abita in città da
abita
noi?
Abita in città, c'è poco perché lavora e viaggia moltissimo per lavoro, però è sì, un nostro concittadino, ma questo non è importante, è più importante il rapporto umano che si è creato, perché noi, lo ricordo, siamo un museo missionario, quindi teniamo molto anche al rapporto umano che viene a crearsi con gli artisti con cui lavoriamo, dobbiamo proprio essere sulla stessa lunghezza d'onda. Il nostro scopo è quello di valorizzare le culture altre, quindi di avere un grande rispetto e un grande... porci con un approccio di studio, ecco, alle culture.
È importante per me, ti spiego perché, la nostra città presenta dei professionisti straordinari che i parmigiani non conoscono e sono famosi in tutto il mondo, no? E quindi rimani un po' così che dici, ma com'è che noi non lo sappiamo, non lo conosciamo, per questo che ti chiedevo della sua parmigianità. Allora, veniamo a parlare di questi 13 formati, si chiama Tribes, tribù, immagino che sia la traduzione proprio più semplice che possiamo fare di questa mostra, e ci sono, ho dato uno sguardo alle fotografie, intanto il formato enorme, immagino, no?
Sì, è un formato molto grande, si inserisce esteticamente secondo noi molto bene con i manufatti etnografici che presentiamo in museo, quindi con la nostra collezione, e anche con l'architettura del nostro museo, quindi molto contemporanea, molto minimal, per non impattare, diciamo, sulla bellezza delle opere stesse. Non ce n'era bisogno, c'è bisogno proprio di una cornice minimale. Queste opere si inseriscono molto bene, ma sono il frutto ultimo di una grande, grandissima ricerca sulle tribù. Infatti la mostra si chiama Tribes, The Last Breath on Earth, quindi l'ultimo respiro sulla terra, perché siamo andati a studiare, Arturo Delle Donne è andato a studiare, noi lo studiamo perché è il nostro lavoro, quindi di etnografi, quello di studiare le popolazioni del mondo e le tribù, è andato a studiare anche tribù che purtroppo non esistono più. Quindi di fatto abbiamo fatto quella che viene definita un'etnografia di salvataggio, cioè studiare popoli che non esistono più. Per esempio i famosissimi, molti ascoltatori li avranno già sentiti, Selknam, ovvero gli abitanti della Terra del Fuoco. Gli indigeni della Terra del Fuoco non si sono estinti negli anni 70. Noi siamo andati a riscoprire il loro modo di vestirsi, ma soprattutto di truccarsi, intendendo per trucco quello che è la pittura corporale, che è un linguaggio antichissimo che nasce quasi con l'uomo. Quello di dipingersi è un atto ancestrale, perché pone una, diciamo, una sovracoperta, una sovra, diciamo sì, un approccio con il mondo altro, quindi crea una distanza tra sé e il mondo. Il primo atteggiamento dell'uomo quando è nato l'uomo è stato proprio quello di rapportarsi con l'alterità, cioè vedere il resto da sé, che cos'è il resto da sé, e quindi di intervenire su se stesso per capire la propria identità. Pensiamo a tante pitture corporali che possono essere indagate a livello, diciamo, superficiale solo come decorative, invece nascondono dei veri e propri messaggi. Noi abbiamo, per esempio, in museo esposto dei grandi manufatti del popolo Kayapo, che adesso come avete raccontato anche voi sulle vostre testate, è un popolo che si sta estinguendo perché lì abita nella foresta amazzonica, che c'è cioè una grande opera di deforestazione intorno a questa area geografica, che si pittura corporalmente per dare dei messaggi. Quindi c'è una pittura corporale per la caccia, per il matrimonio, è qualcosa di molto molto profondo.
È tutto fatto di linguaggi, no, in realtà, quindi questi i linguaggi che riuscivano a tradurre gli altri della popolazione, no? Un po' come i tatuaggi, diciamocelo, Chiara. I tatuaggi sì. Non sono nati come fanno adesso, che si tatuano la polena o il nome della figlia oppure l'ancora, il cuore, eccetera, eccetera. I tatuaggi erano una forma di comunicazione, non per nulla in Russia, no, quando si facevano affari con delinquenti, tutti quanti quando si trovavano si spogliavano, facevano la sauna e solo dopo aver letto il corpo dell'altro cominciavano a concludere gli affari loschi, perché il tatuatore non è che tu andavi dal tatuatore e dicevi mi fai questo come facciamo noi, andavi dal tatuatore e il tatuatore ti tatuava quello che per lui rappresentavi, quindi era lui a scrivere la tua storia, che è completamente diverso da un fattore puramente estetico, no?
Assolutamente, hai toccato un grande tema, lo diceva anche Arturo in conferenza stampa. Per esempio parliamo dei tatuaggi tribali e hanno un significato molto preciso. Innanzitutto l'appartenenza a una tribù, quindi creare un senso di comunità. Già questo ci fa capire che l'uomo non è un individuo solo, quindi si vuole far parte di un gruppo. E il tatuaggio tribale determinava l'appartenenza a una specifica tribù, che ricordiamo è già un'entità organizzativa molto strutturata. Noi abbiamo l'idea di tribù come qualcosa di minimale. In realtà la tribù non è un'orda, non è un clan, è qualcosa di già molto complesso. In più ricordiamo che i tatuaggi non sono solo dei simboli, ma possono essere anche intesi a livello terapeutico, ovvero ci sono proprio dei reperti che fanno capire che nei punti del corpo in cui si provava dolore, l'individuo cominciava a incidere dei segni particolari, proprio per far capire a se stesso e all'altro, che potrebbe essere un essere supremo, potrebbero essere membri della sua comunità, che appunto quella parte del corpo doleva, e quindi era un insegno comunque di grande sofferenza. E come dici tu, le pitture corporali, tatuaggi e abbigliamento sono segni di grande comunicazione.
Allora, il fotografo Arturo Delle Donne va in giro per alcuni paesi, alcuni sistemi tribali, no? Da Papua Nuova Guinea a quella che è l'Amazzonia, l'Australia, l'Etiopia, il Perù, Burkina Faso, la Nuova Caledonia. Con scrupolo, leggo nelle vostre note, riproduce con precisione sui volti di persone comuni, no? Perché qua in realtà è poi la tela, è poi il corpo dell'uomo, ma uomo contemporaneo, giusto?
Esatto, l'idea è quella, la nostra idea di museo è stata quella di affidare a un artista che in realtà stava già indagando su questi temi e aveva già una sua produzione su questi temi, quindi è stato un lavoro di ricerca che noi abbiamo sposato in ultimo, e la sua idea era appunto quella di portare queste pitture corporali su corpi attuali e contemporanei di persone del mondo occidentale, quindi è come un omaggio, diciamo, nostro a grandi popolazioni, a grandi tribù che esistono o sono esistite. Quindi il linguaggio ultimo, lo stile ultimo è sicuramente quello di Arturo Delle Donne, che è un fotografo che ha lavorato anche non solo nel ritrarre grandi personaggi come il Papa, come tu hai cennato, ma anche diciamo di lavorare molto nell'ambito della moda. E quindi lo stile ultimo è questo, e noi ci siamo fidati per questo motivo, perché l'artista deve dare comunque alla fine un suo stile, un suo messaggio, e quindi quello di sovrapporre, di combinare, di sposare le pitture corporali tipiche, gli stilemi classici, i linguaggi classici delle tribù insieme a quelli del contemporaneo, ci è sembrata una proposta vincente e soprattutto un grande motivo di riflessione, perché questi sono linguaggi e diciamo categorie mentali molto lontane dalle nostre, che però ci possono aiutare appunto a pensare in un modo diverso, di cui secondo noi dico in senso di museo, c'è molto bisogno.
Chiara, oltre alle fotografie, io leggo qua che stanno scorrendo, no, in modo automatico in queste gallerie del sito del fotografo, e compaiono tutte quante le tribù, o almeno da dove provengono, tipo questa, Maori, Nuova Zelanda, Suma, Etiopia. C'è poi qualcosa di informativo rispetto ad ogni foto? C'è qualcosa che ti racconta? Cioè, si può leggere che cosa succede?
Sì, noi abbiamo posto una didascalia sotto ogni opera per evidenziare da che punto della terra queste tribù provengono, perché un semplice nome al visitatore può dire poco. In più è possibile anche prenotare delle visite guidate, in modo che noi accompagniamo il visitatore in questo viaggio, diciamo.
Ci facciamo a questo punto una pausa musicale con qualcosa che sta in tema, con un altro grande studioso che si chiama Hildegard, di musica in questo caso tribale. Ci risentiamo fra poco.
Radio Parma 102-104. È Parma che ti parla.
Siamo in diretta con la vice direttrice del Museo d'Arte Etnografico Cinese di Parma, insieme a Chiara Allegri. Questa mattina Chiara è con noi per raccontarci, spiegarci, stimolarci e stuzzicarci anche la curiosità rispetto a questa mostra che è iniziata ieri, continuerà fino alla fine del mese di aprile ed è basata su quello che è il linguaggio dei segni sul corpo realizzati da Arturo delle donne. Quindi non c'è solo il lavoro di foto in questo caso, ma c'è anche come dire, un artista che ha disegnato, no? Poi, perché non bastava la tela di un corpo, ma ci voleva anche la fotografia di Arturo delle donne. Chi è che ha fatto i disegni sui corpi? Sempre delle donne oppure truccatori, altri personaggi?
No, è una make-up artist.
Uh-huh. Sì, sì. E quello con, immagino, delle cose che si sono tramandate, foto, disegni, che cosa?
Sì, alla base c'è una grande ricerca etnografica fatta appunto da Arturo delle donne, che casualmente facciamo anche noi queste ricerche etnografiche, quindi come dicevo prima ci siamo proprio trovati in un sodalizio artistico e culturale, e dopo queste ricerche è possibile riprodurre queste pitture corporali su corpi di modelle, modelli come quelli che appunto sono stati ritratti dal fotografo.
Ecco, una tua dichiarazione che leggo dice: al momento in cui i corpi delle tribù vengono ridotti al silenzio, nel nostro mondo l'uomo vada riscoprendo il linguaggio del corpo come strumento per comunicare con gli altri. Questo un macabro paradosso.
Sì, parliamo, come dicevamo prima, di tribù che si stanno estinguendo, si sono estinte, però quasi come uno scherzo del destino, ciò di più bello che hanno lasciato a livello decorativo ma anche simbolico ritorna oggi come strumento nella nostra società occidentale. Quindi parliamo di pittura corporale, parliamo di tatuaggi, parliamo di body piercing, e sembra quasi veramente un paradosso. Quindi quando ci avviciniamo a questi gesti corporei, in realtà stiamo ripercorrendo un linguaggio di tribù lontane nello spazio e nel tempo.
Ecco, qua vi occupate di linguaggi del corpo, quindi di disegni sui corpi, ma poi accenni anche a quelle che sono pratiche corporali, tipo body piercing, body modification, disco labiale, tutto quello, sì, che ci è rimasto poi impresso guardando i documentari, tipo le donne giraffa, no? Questi anelli che vengono, sì, inseriti, sì, nel collo delle donne.
Anche la scarification, quindi il farsi delle, provocarsi delle ferite, per esempio, come dicevi tu, dei monili talmente imponenti che poi cambiano la fisionomia stessa del corpo, come il disco labiale nella tribù dei Kayapò. Oppure quei grandissimi braccialetti che quasi immobilizzano l'uso di un braccio, come nella tribù dei Nuer, quindi parliamo di Africa, di Sudan. Addirittura questo popolo ha proprio un rito iniziatico in cui si pone un bracciale sul braccio sinistro, perché ricordiamo, nella storia dell'uomo la sinistra è intesa, il sinistro infatti si dice anche in termini correnti, è inteso sempre come un lato di ambiguità. Ciò che è sinistro in quasi tutte le lingue significa ciò che non è ben conosciuto, e quindi questa tribù si immobilizza questo lato per non incorrere in ciò che appunto è sinistro. Sono pratiche comuni che a noi sembrano strane e lontane, però sono appunto praticate, così come il disco labiale nei Kayapò, che dà diritto di parola al capo villaggio. Quindi è un segno di grande saggezza. Ricordiamo, abbiamo visto anche, penso che abbiate pubblicato anche voi sul vostro sito questa fotografia di questo grande capo Kayapò che va a parlare con i grandi del mondo con questo grande disco labiale. Quindi lui è segno di un grande accredito presso la comunità, in primis locale e poi internazionale, è un segno di saggezza e per comunicare con l'altro.
Ecco Chiara, quando ci basiamo su queste fotografie, le guardiamo, cerchiamo di capire, ricercare, leggere, informarci, eccetera, mi viene anche una domanda, no? È nata prima la mostra o è stato il contrario?
È una bellissima domanda, perché entra proprio nel cuore del nostro lavoro. In realtà quello che nasce è sempre un istinto di conoscenza. Questo grande motore della conoscenza poi permette di studiare e di dare un prodotto finale del proprio studio, alcune volte anche con un'interpretazione molto personale come quella che fanno gli artisti contemporanei come Arturo Delle Donne, oppure come facciamo noi e quella come facciamo noi in museo, quindi come fa il museo cinese in generale, è quella di esporre e di spiegare, di illustrare, di condurre passeggiate guidate alla scoperta dei popoli del mondo. Quindi a Parma, soprattutto in questo periodo in cui non si può viaggiare e comunque viaggiare in queste terre è sempre molto difficile, perché stiamo parlando di ex Europa e anche aree remote, a Parma si può fare un viaggio lungo le popolazioni del mondo. Per me è un tesoro questo della nostra città, non dico perché ci lavoro, ma proprio perché ti dà la possibilità non solo di compiere un viaggio, ma anche per un'ora di annullare le tue categorie mentali con le quali sei cresciuto e abbracciare linguaggi altri, culture altre, tradizioni altre che tu neanche ti immaginavi, di popolazioni che hanno categorie mentali completamente diverse dalle nostre, quindi vivono in contesti in cui la religione, per quello che noi chiamiamo religione, occupa tutta la loro vita. Non c'è uno stacco tra il religioso e il civico come da noi, in cui le lingue sono indigene e quindi si scontrano con le lingue statali, diciamo, in cui le tribù non conoscono il concetto, benché abitino in uno stato, non conoscono il concetto di stato perché si autoregolano, per esempio vivono in un contesto che possiamo definire ascientifico, quindi danno delle risposte a dei fenomeni naturali con altre discipline, con altri linguaggi, con altri strumenti, con altre chiavi di lettura.
Chiara, ti faccio un'altra domanda che invece esula un po' dalla preparazione, in questo caso diretta, della mostra. Il museo è quello dei Saveriani, no? Missionari da sempre. Quanto e se c'è stato l'apporto di quelli che sono stati poi missionari in giro per il mondo per conquistare determinati spicchi di mostra come questo? Quanto è importante?
Allora, grazie per la domanda che è molto, molto arguta. I missionari da sempre sono viaggiatori, quindi nella storia dell'uomo, delle scoperte dell'uomo, sono stati missionari a fare un grande lavoro di viaggio nelle terre lontane. Si parte dal 500, quindi sono proprio secoli di storia di viaggio, alcune volte viaggi molto perturbati perché si andava a scoprire popolazioni che non conoscevano la cultura europea e la cultura europea non riusciva a comunicare con le popolazioni indigene, quindi non sono sempre stati viaggi tranquilli, ecco. I missionari saveriani hanno iniziato, che hanno la sede qui a Parma, quindi sono proprio un patrimonio della nostra città, hanno iniziato a fine dell'Ottocento, quindi dalla fine dell'Ottocento hanno iniziato soprattutto in territorio cinese, nelle campagne cinesi, quindi è per questo che noi abbiamo una grande collezione di arte cinese. Il loro apporto è fondamentale, perché comunque è soprattutto lo sguardo curioso. Pensiamo a questi missionari che partono in terre che non conoscono, di cui fino a pochi anni fa c'era molto poco materiale, quindi si partiva e un grande motto di San Conforti, che è il fondatore, diceva: bisogna farsi cinesi con i cinesi, cioè quando si arriva in un posto bisogna innanzitutto adottare i costumi locali per non creare uno scontro. Quindi noi abbiamo per esempio adesso anche esposto un capo di abbigliamento di un missionario, quindi un abito ecclesiale, però in forma cinese, quindi con i bottoni cinesi, con le scarpe in velluto cinese. E questo è un grande moto di saggezza, secondo noi, è un modo di reverenza verso i popoli in cui si arriva, è un modo per tendere la mano e iniziare un dialogo.
Sinceramente mi è sempre venuto spontaneo quando vado in giro per il mondo, tipo in Marocco comprare la tunica e mettertela, sai, in Egitto, in quei posti dove ti vesti come la comunità, perché poi è bello, no? Mischiarsi alla gente, e quindi in questo caso non essere il tipico turista pirla che arriva, no? Con gli occhialini rotondi, il cappellino a baseball, sai, quelle cose che si fanno notare, insomma. Poi dopo tutta la tua, il tuo viatico di vacanza diventa da turista, quindi i luoghi dove compri le cose commerciali per turisti, souvenir, eccetera eccetera, mentre invece mischiarsi alla gente, poi scopri i posti dove mangiano realmente, dove si sta bene, anche da noi, no? Un po' come qua, ci sono i posti per turisti e i posti dove sappiamo invece noi parmigiani o parmensi dove andare, no? Quindi abbastanza così nascosti e anche segreti, no? Per quelli che arrivano invece con i torpedoni e vanno a fermarsi nei soliti punti.
Esatto, poi un grande tema è quello della lingua, nel senso che se si vuole poi comunicare con il popolo locale o la tribù locale, è anche importante pian piano cominciare a conoscere le loro lingue, e molte volte in questi termini parliamo di lingue indigene, quindi poco conosciute, poco codificate, poco tradotte, e a noi sono arrivate anche dei miti e delle storie dei singoli popoli nella lingua indigena, che poi per fortuna dai missionari sono state tradotte. Queste sono un patrimonio immateriale del museo che noi cerchiamo di divulgare. E la lingua, come diceva Max Müller, chi conosce solo la propria lingua non ne conosce nessuna. Proprio per dire che a volte basta solo la conoscenza di un'altra lingua, di un'altra cultura, di un'altra religione, per conoscere meglio anche se stessi.
Ti faccio una domanda rispetto a qualcosa che ha detto il direttore del museo. Le immagini sono esposte in uno spazio contiguo alla mostra ancora allestita a Mode del Mondo, quindi c'è ancora questa mostra?
Sì, è stata riallestita, nel senso che abbiamo riproposto altri capi d'abbigliamento. Questo perché purtroppo la pandemia ci ha costretti a degli stop and go continui, quindi chiusura, apertura, adesso siamo in apertura parziale perché nel weekend per le norme anti-Covid non possiamo tenere aperto, e quindi abbiamo deciso di continuarla perché non tutti avevano avuto la possibilità di visitarla.
Quindi è possibile visitare anche questa mostra?
Sì, sono due mostre più la collezione permanente del museo attualmente in esposizione.
Quella è sempre bellissima e si vede da tempo, no? È sempre quella, giusto? Questo enorme bagaglio che c'è a disposizione, giusto?
Sì, in realtà, guarda, noi abbiamo attualmente più di 10.000 pezzi archiviati, poi alcuni sono arrivati da noi a Parma in Italia e devono ancora essere archiviati perché stiamo facendo le perizie. Questi pezzi della collezione permanente dobbiamo riallestirli, quindi li facciamo ruotare perché alcuni sono in cavò, alcuni sono in esposizione, a volte li cambiamo per permettere ai visitatori di vedere un museo sempre nuovo. Poi ci sono i masterpiece che ovviamente rimangono,
certo.
Quindi grandi vasi cinesi del terzo millennio avanti Cristo che sono meravigliosi, perché tu in questi vasi vedi la funzionalità, sono delle giare che coi manici che servivano ai cinesi del terzo millennio avanti Cristo per i loro scopi quotidiani, però vedi delle grandi decorazioni, quindi a quel tempo l'uomo era già arrivato a capire l'essenza del bello, ed è questa cosa meravigliosa. Quindi pensa a una campagna cinese del 3000 avanti Cristo, scusami, del terzo millennio avanti Cristo, in cui delle contadine lavoravano con queste giare in un'agricoltura ancora rudimentale, però avevano già l'istinto del decorativo. Questa cosa è commovente quando la raccontiamo in museo davanti a questi grandissimi vasi. Effettivamente vediamo anche nei visitatori un segno di emozione.
Chiara, se non hai altro da aggiungere, io chiuderei qua il nostro incontro. Ci hai raccontato abbastanza, non voglio andare oltre perché poi insomma è giusto vedere la mostra. 13 grandi ritratti di Arturo delle Donne, da ieri fino al prossimo 30 di aprile al Museo d'Arte Cinese ed Etnografico di Parma, Contribes, questa mostra fotografica che poi potete abbinarla intanto che siete là a vedere anche la moda nel mondo, e intanto che siete là, se non l'avete mai visto, guardatevi anche il museo cinese, perché insomma ci sono quanti pezzi, mi dicevi?
Sono più di 10.000.
Ecco, tutti da vedere, leggere, imparare e soprattutto fare questa ricerca. Poi so che hai anche altre cose già che stai preparando per una futura mostra importante. Non svegliamo niente e verrai qua per presentarcela. Va bene, Chiara?
Grazie.
Grazie a te, Chiara.